Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme sulle orme di Padre Pio, sulle orme di San Pio da Pietrelcina. Questa settimana, cari amici, questi passi di questo santo stigmatizzato ci portano niente poco di meno che alle soglie del paradiso. E infatti, questa volta Padre Pio ci insegna che se c'è una cosa che dobbiamo desiderare con tutte le nostre forze è arrivare in cielo, arrivare in paradiso. E prima di approfondire un po' questo grandissimo insegnamento, no? Cioè desiderare non i beni di questo mondo o le lusinghe che ci possono provenire, cosa che per noi sono un pericolo grandissimo, no? Dal mondo, noi faremmo bene a desiderare le cose del cielo, le cose di lassù, come diceva anche San Paolo. E questo perché, vi racconto un piccolo episodio per comprendere. Sappiamo che Carlo Campanini è stato figlio spirituale di San Pio, di Padre Pio, e che tra anche un film e l'altro faceva di tutto per andare a San Giovanni Rotondo. Insomma, allora non c'era la possibilità di avere collegamenti che a momenti sono migliori della realtà, no? Attraverso internet. E allora, quando poteva, Carlo Campanini andava e portava con lui, ecco, portava con lui tante anime, ecco, per portarle proprio a Padre Pio, per portarle anche al confessionale di Padre Pio, alla messa di Padre Pio. Si racconta, perché poi questo l'ha raccontato lui stesso, che questo a proposito del paradiso, ecco. Lui, insieme ad altri, stavano durante diciamo, un incontro, ecco, spirituale, forse durante una liturgia, insomma, stavano cantando Al Ciel, Al Ciel, Al Ciel, no? La canzone, andrò a vederla un dì, no? La canzoncina andrò a vederla un dì, la canzoncina che era la preferita di San Massimiliano Maria Colla. E racconta Carlo Campanini che lui la cantava veramente, quasi quasi biascicava le parole, cioè la cantava con pochissimo trasporto, ecco, con pochissimo trasporto. E di questo se ne accorse lui, innanzitutto Carlo Campanini, ma quello che se ne accorse di più era proprio Padre Pio, il quale praticamente alla fine sì, di questo incontro disse, rimproverò, insomma, Carlo Campanini dicendo: mi pare proprio che cantavi come un addormentato, insomma, ecco, questo fu il commento di San Pio, che invece diceva che appunto dobbiamo desiderare di andare in paradiso a vedere la Madonna. La Madonna diciamo, è uno dei riflessi più belli della bellezza di Dio insieme al nostro Signore Gesù Cristo. E questo lo possiamo dire perché si tratta di diciamo quasi di un, siamo connaturati. Questo che ci vuole insegnare Padre Pio quest'oggi, noi siamo connaturati a contemplare la bellezza di Dio. In fin dei conti il paradiso, vedete, è questo per noi. Lodare, osannare, adorare, godere la visione beatifica di Dio, perché è una visione meravigliosa. È quello per il quale noi siamo stati letteralmente creati da Dio. Difatti, se leggete l'articolo 1024, no, del Catechismo della Chiesa Cattolica, sentite che cosa ci dice. Il paradiso è una realtà inimmaginabile, è la pienezza di tutti i beni desiderabili, è l'estasi eterna nella visione beatifica di Dio. Perciò il cielo è il fine ultimo dell'uomo e la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva. Ma vedete, questo concetto, questa idea, questa grande verità che era così chiara a Padre Pio, tanto che lui in pratica anche nelle stesse sue confessioni cercava veramente di orientare i desideri dei penitenti verso il cielo e non verso la terra. Anche si narra in varie confessioni, uno di una signora che veramente andò da San Pio appunto come penitente, si accusò di grandi peccati, insomma, possiamo sapere più o meno queste cose proprio perché lo ha raccontato lei. Insomma, il santo dice: ma che aspetti, insomma, a staccarti da queste cose così basse, no, della terra, e invece a pensare alle cose del cielo. Tant'è vero che poi questa donna, dopo questo, chiamiamolo questo indirizzamento, no, di San Pio, cambiò vita. Cambiò completamente vita. Lei era rimasta vedova per la guerra, aveva anche deciso di risposarsi, invece poi non si risposò più, ecco, e condusse una vita molto più orientata, diciamo, verso i beni spirituali, verso i beni, verso il cielo, non verso la terra. Guardate, cari amici, questa è una grande lezione che riceviamo oggi da San Pio. Perché se noi guardiamo la terra, potremo trovare dei momenti di appagamento, dei momenti di felicità, ma non troveremo mai la pace, non troveremo mai né la felicità con i beni della terra, e tampoco e tantomeno la nostra pace, non la troveremo su questa terra. E il Catechismo ci dice appunto che il fine ultimo dell'uomo è il cielo, e faremo bene a guardare alle cose del cielo anziché alle cose della terra. E nel cielo chi c'è oltre Dio? C'è naturalmente Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo e il Signore nostro, il nostro Redentore, con la sua Santissima Madre. Santa Caterina da Siena, che raccontava di essere stata rapita nel cielo, nella gloria dei cieli, al termine di questo suo viaggio estatico, ecco, tornò sulla terra, no? Tornò con il suo spirito sulla terra, come se avesse avuto una sorta di bilocazione, no? Però si trovò in paradiso. Quando tornò sulla terra non riusciva a parlare, riusciva soltanto a piangere. E naturalmente quelle sue consorelle che gli chiedevano perché queste lacrime, la santa disse queste parole, dice: non vi meravigliate di questo. Piuttosto meravigliatevi che sto ancora sulla terra dopo aver goduto ineffabili delizie. Quindi pensate un po', quest'anima che era stata rapita, come San Paolo, lo dice lui stesso, non so se col corpo o senza il corpo, sono stato rapito al terzo cielo. Quindi anche San Paolo ha avuto la grazia, ha avuto questo grande dono di andare a dare un'occhiata di là. E nella prima lettera ai Corinti, San Paolo dice così: quello che occhio mai vide, né orecchio mai udì, né mai cuore dell'uomo ha potuto gustare, questo Dio ha preparato a coloro che lo amano. E quindi la grande lezione di San Pio, di San Paolo, di Santa Caterina è quella che la nostra felicità, il nostro sommo godimento non è qui sulla terra, ma è nel cielo. Ma questo perché, vedete? Perché? Perché noi tendiamo veramente a dimenticare che per noi il paradiso terrestre è finito. Per noi che viviamo dopo Adamo ed Eva, non sappiamo neanche com'era esattamente il paradiso terrestre, loro lo sapevano. E peggio, perché sapevano anche quello che avevano perduto. C'è un famoso romanzo, no? La ricerca del tempo perduto. Ebbè, potremmo parafrasarlo. Adamo ed Eva avrebbero potuto scrivere alla ricerca del paradiso perduto, ma non lo trovarono mai più, né lo possiamo trovare noi che siamo loro discendenti. Siamo loro figli, come ci insegna anche la scienza. La scienza in qualche modo ha confermato tutto quello che ci insegna la Sacra Scrittura, e cioè che tutto il genere umano deriva da una originaria coppia di esseri umani e di certo da una donna che è stata gli scienziati la chiamano la cosiddetta Eva mitocondriale. Perché? Perché tutte le donne, nessuna esclusa, hanno nel mitocondrio lo stesso DNA che aveva Eva, questa Eva mitocondriale. Quindi noi abbiamo una madre biologica comune, che non è però la donna. Non è la nostra madre spirituale, non è la donna che Dio ci ha preannunziato nel libro della Genesi. Questa invece è la Madonna. E quindi noi andremo in cielo a vedere la Madonna. Sempre perché diciamo, questo ci può sembrare, vedete, ci può sembrare anche strano. Tanto siamo catturati, polarizzati, attirati, diciamo, dalle cose belle create che desidereremo non morire mai, no? Perché ci attacchiamo alle cose di questa terra, perché vorremmo godere di quello che ci offre questo pianeta che è anche la vita umana, con le sue effimere gioie. E questo è qualcosa che ci mette anche in una condizione sbagliata, e cioè quella di desiderare di non morire mai, anzi di avere magari un tipo di vita di tipo edonistico, per appagarci dei piaceri che ci può dare il mondo. Questo, guardate, è il filo conduttore dell'umanità di tutti i tempi, ma soprattutto dei nostri tempi. Invece un'immagine proprio della bellezza del paradiso ce la può dare la Madonna, che è dotata di una bellezza unica. Tant'è vero che Santa Bernardetta, vedete, Santa Bernardetta che la Madonna l'ha vista, una volta ha confidato che la Madonna è talmente bella da desiderare 1.000 volte la morte per poterla rivedere. Questa non la dobbiamo considerare, vedete, un'iperbole, un'esagerazione, perché è un lampo di qualcosa che ci arriva dal cielo. C'è una preghiera bellissima di cui vi vorrei leggere l'inizio, perché questa preghiera è stata composta da Papa Pio XII, il Papa dell'Immacolata Concezione, diciamo, il Papa della Madonna. E per la sua devozione, per la sua grande devozione alla Madonna, sappiamo, no, che era il Papa che ha indicato l'assunzione della Madonna come un dogma, e diciamo è stato proprio un Papa mariano, no? E questa preghiera era conosciuta anche naturalmente da San Pio, e inizia così, ecco, per capirci. Rapiti dal fulgore della vostra celeste bellezza e sospinti dalle angosce del secolo, ci gettiamo tra le vostre braccia, o Immacolata Madre di Gesù e Madre nostra, fiduciosi di trovare nel vostro cuore amatissimo l'appagamento delle nostre fervide aspirazioni e il porto sicuro fra le tempeste che da ogni parte ci stringono. Vedete? Rapiti dal fulgore della vostra celeste bellezza. Qui Santa Bernadetta dice che la Madonna è talmente bella da desiderare mille volte la morte per poterla rivedere, diceva lei. Ma di che bellezza si tratta? Certamente, guardate, non è la bellezza della carnalità, non è la anche se vedete questo. È stato indicato anche come una delle vie che conducono a Dio, la via della bellezza. Se ci riflettiamo, cari amici, perché noi diciamo che una cosa è bella? E non soltanto riferendoci agli esseri umani, quando diciamo quella persona è bella, oppure quel bambino è bellissimo, ma anche quando diciamo un fiore è bello, un paesaggio è bello, un tramonto è bello. Com'è bello, per esempio, stare tra le bellezze naturali di cui la terra è piena e che in qualche modo sono l'eredità, ancorché decaduta, no? Del paradiso terrestre. Quando vediamo certe spiagge, certi luoghi, delle isole, non so, sì. La Micronesia, no? Tutte queste isole che sono ancora incontaminate con queste spiagge bellissime, le palme, e un clima, un cielo meraviglioso. Beh, quelle immagini, diciamo, è un paradiso, no? Mi sembra di stare in paradiso. Ma perché noi abbiamo questo concetto di bellezza? Tant'è vero che siamo un po' tutti d'accordo sulla bellezza. Se ci riflettiamo, no, è una di quelle cose che, perché se parliamo con una persona che è nata che per dire in Australia, no, che non ha avuto la nostra formazione, neanche la nostra educazione, neanche la nostra cultura, no, e appartiene a una cultura, a una tradizione completamente diversa, però vi dirà che il sole è bello, che il cielo è bello, che la natura è bellissima, che magari il luogo in cui vive è bello. Perché questo? Perché questo nostro gusto, tra virgolette, è un riflesso, non è diretto, non è un raggio diretto, è un raggio riflesso della bellezza di Dio, di quella bellezza che Dio stesso ha impresso nella natura, nelle cose create. Ci basta, vedete, questo riflesso per godere di questo senso dell'ammirazione, della bellezza, questo senso che noi tutti condividiamo, a prescindere dal luogo dove siamo nati. Anche in un certo senso l'arte, quant'è che è bella? Quando ci riflette qualche cosa di Dio, ma anche dell'uomo creato da Dio, perché anche l'uomo è bello in quanto che è un riflesso della bellezza di Dio. E qui capiamo la parola di Papa Pio XII, rapiti dal fulgore della vostra celeste bellezza. Non è la bellezza non so, delle donne, queste. Oggi vediamo veramente qualche cosa di straordinario, nel senso che il genere umano, con l'avanzare degli anni, dei secoli, noi non siamo affatto come eravamo 2-3 mila anni fa, per esempio, assolutamente, oltre a avere questa prova, non so, dai grandi, se guardiamo per esempio le immagini che troviamo nelle piramidi, oppure, siamo diversi da allora. Quella che giudicavamo magari una donna bellissima, come può essere Nefertiti, no? Sappiamo. È certamente una donna bella, però poi sappiamo che con l'avanzare dei secoli, per esempio in Europa, c'è stato veramente un imbruttimento dell'umanità, che era anche un imbruttimento residuale anche dopo il diluvio universale. Anzi, addirittura si diceva che la Terra era popolata da veri e propri mostri. Non era, avevamo qualcosa dell'uomo di Neanderthal, no? Cioè, bruttissimi, cavernicoli. No? Se è vero che siamo stati così, potremmo pure, no, considerarlo vero, dobbiamo dire che siamo stati veramente, veramente brutti. Però il fatto che questa bruttezza, se ci fate caso, è proporzionale dalla cattiveria, è proporzionale alla cattiveria, dall'allontanamento da Dio. C'è stato anche questo imbruttimento del genere umano. Facciamo anche qualche esempio, no? Cleopatra, che era ritenuta una donna bellissima, in realtà, se la vedessimo adesso, diremmo: mamma mia, magari perché è grassa, perché magari ha i lineamenti marcatissimi, il naso prominente. Ecco, insomma, il concetto di bellezza è molto cambiato durante i secoli. Oggi assistiamo alle nuove generazioni che sono bellissime. Sfido chiunque, no, anche a fare i paragoni con quello che magari qualcuno che ha un'età più avanzata poteva vedere all'inizio del secolo, per esempio. Le donne dell'inizio del secolo erano veramente, in genere, ecco, meno attraenti, meno belle di quelle che vediamo oggi. E questa bellezza del corpo è anche il riflesso del fatto che godiamo di una migliore salute del corpo. Godiamo di una migliore salute del corpo. E questa si traduce in bellezza, in altezza, in proporzioni molto armoniose. Direi quasi che veramente, no? Tutte le ragazze, tutti i ragazzi di oggi sono belli. Ma attenzione, di quale bellezza parliamo? Parliamo di una bellezza del corpo, che è sì un riflesso della perfezione di Dio, però, si può definire veramente bella se c'è anche la bellezza dell'anima. Vi ho raccontato qualche altra volta, sempre per stare sulle orme di qualche santo, che se ci mettiamo sulle orme del santo curato d'Ars, questi una volta fece notare a una persona che aveva un'anima brutta, che aveva un'anima brutta. Anzi, era un cacciatore che aveva un bel cane. Intanto che parlavano, il santo curato d'Ars carezzava questo bel cane da caccia, e dopo che quest'uomo finì di parlare, gli disse: Signore, come sarebbe desiderabile che la vostra anima fosse bella come questo bel cane. E quindi vedete come la bellezza interiore è la bellezza della Madonna, quella sì, quella è qualcosa che è folgorante. Infatti, diceva Papa Pio XII, rapiti dal fulgore della vostra celeste bellezza. San Massimiliano una volta, sempre per, era colui che desiderava, folle dell'Immacolata, desiderava anche lui morire per andare a vedere la Madonna. E una volta ricevette gli auguri, di una rapida morte per raggiungere presto l'Immacolata nel cielo. Ecco, San Massimiliano ringraziò, ma ringraziò veramente di cuore, perché veramente era il suo desiderio, quello di andare in cielo a vedere la Madonna. La stessa cosa possiamo dire di San Leonardo da Porto Maurizio, che quando faceva le sue prediche veramente infuocate, sapete, San Leonardo è, tra virgolette, no? L'inventore, o comunque, no, forse non è stato proprio l'inventore, ma insomma un grande cultore, è un grande appassionato, no? Della Via Crucis, che lui commentava da, non da maestro, da santo. E una volta arrivò a chiedere, durante queste meravigliose Via Crucis, a chiedere le preghiere per morire presto. Lui chiedeva le preghiere per morire presto e per stare per andare a stare con l'Immacolata. Una volta quindi disse ai fedeli: io bramo morire per vivere con Maria. E voi recitate un'Ave Maria per me. Ottenetemi la grazia di morire adesso su questo pulpito. Voglio andare a vedere la Madonna. Forse il fatto che noi non riusciamo a condividere questo desiderio dei santi è la cifra più indicativa, vedete, della nostra tiepidezza, no? Della nostra poca fede, della nostra poca carità e soprattutto della nostra poca speranza. Se avessimo veramente una grande speranza, brameremmo come questi santi di andare in cielo a vedere la Madonna. Insomma, i santi erano delle persone che in tutta la loro vita, spesa anche tra tante tribolazioni, ardevano dal desiderio di andare in cielo, ardevano per l'aspirazione, insomma, senza tregua. Loro dicevano, molti di essi dicevano, la Madonna ci aspetta, ci attende. Il santo curato d'Ars diceva, la Madonna ci attende come una mamma che aspetta l'arrivo dei figli per averli tutti attorno a sé nel campo eterno. Ecco, cari amici, questo è il posto dove oggi ci ha condotto San Pio da Pietrelcina, dicendo a Carlo Campanile, hai cantato malissimo la canzoncina popolare, andrò a vederla. Adesso ci separiamo, cari amici, solo per qualche minuto, con un piccolo intermezzo musicale, e poi riprendiamo questo bel viaggio che ci porta alle soglie di casa nostra, alle soglie. Ave Maria, cari amici, allora ci siamo lasciati poco fa, ci siamo lasciati poco fa con questa meravigliosa nostra condizione, che è quella di arrivare al cielo, al paradiso, a quello che abbiamo perduto sulla terra insieme ai nostri progenitori, ma che il Signore ci ha riaperto per tutto il genere umano. Non ce lo dimentichiamo mai questo, perché è il punto cruciale della vita dell'uomo. Il nostro Redentore ha riaperto le porte del cielo per noi, le porte del paradiso, quella realtà che occhio mai vide, no, prima lettera ai Corinzi, né orecchio mai udì, né mai cuore d'uomo ha potuto gustare. Questo Dio ha preparato a coloro che lo amano. Perfetto. Il Signore ce l'aveva preparato questo, però il paradiso era chiuso dopo che cosa? Dopo il peccato originale. L'umanità è passata sotto il segno della bestia, sotto il segno del principe di questo mondo. Eravamo perduti. Sant'Agostino arrivava a dire che eravamo una massa di dannati, no? Sant'Agostino era uno di quelli che sulle cose non solo ci pensava bene, ma aveva una grande sapienza, cioè le conosceva bene, così come le vedeva Dio. Ecco. E diceva questo: l'umanità era una massa di dannati, perché se non fosse arrivato il Redentore a redimerci, per noi la visione di Dio era impossibile. Impossibile. Come lo è per gli angeli decaduti. Non lo hanno mai visto, Dio, nel senso che non lo hanno mai potuto godere come gli angeli di luce. Ecco, gli angeli decaduti dopo la loro caduta non hanno più potuto vedere Dio nella sua, godere Dio, anche perché loro appunto si trovano in una condizione molto particolare, loro non vogliono. Detto questo, però, cari amici, che cosa significa questo? Significa che noi siamo stati creati per il cielo, Pio, San Pio da Pietrelcina, San Padre Pio ce lo insegna benissimo, pensiamo alle cose del cielo, non alle cose della terra, anche perché così, vedete, soffriamo di meno, perché così possiamo affrontare con la speranza tutti i dolori, tutte le sofferenze, tutte le contraddizioni, tutti le cose che ci sembrano assurde della terra. Non ce lo dimentichiamo mai, no? Shakespeare ce lo insegna. La vita comunque per tutti, cari amici, per tutti, nessuno escluso, è una tragedia. Diciamo, non si conclude con un viaggio in carrozza. A noi ci aspetta questo limite della vita biologica, che a un certo punto finisce, e quindi è una tragedia, è un dramma che diventa una tragedia shakespeariana, no? Tutte le tragedie di Shakespeare fanno presente questo, no? Se vedete Re Lear, no? Che è morto come un disperato, se vedete Amleto, no? Che dice essere o non essere, questo è il problema. Insomma, tutte le tragedie di Giulio Cesare, ucciso dal figlio, insomma, tutte le tragedie di Shakespeare hanno per protagonista, come Giulietta e Romeo, non è inutile che ci dilunghiamo, la morte e anche l'amore. Detto questo, però, che cosa significa? Che riusciamo a evitare? No, non riusciamo a evitare le sofferenze, il dolore, la morte. Non possiamo, è impossibile per noi. Però possiamo vivere la vita con la speranza, guardando il cielo. Io personalmente, ecco, abito in una regione dove, in una cittadina vicino dove mi trovo, si conservano alcune reliquie di San Timoteo, no? Sapete, San Timoteo, questo santo martire che è stato vescovo e nominato da San Paolo e che è morto martire, ma di un martirio terribile. San Timoteo, le sue spoglie stanno a Termoli. Ecco, per chi volesse andare nella cattedrale di Termoli, mi meraviglio che a visitare San Timoteo ci vada così poca gente, perché San Timoteo è un grande santo. Lo troviamo, lettere, no, di San Paolo a San Timoteo. Fu atrocemente martirizzato San Timoteo. Fu immerso in una specie di acido, che però in realtà era la calce viva, cioè un basico. Non era un acido, però, che letteralmente povero, povero San Timoteo, atroci dolori, peggio dell'essere messo sul fuoco. Ebbene, cari amici, negli Atti dei Martiri, quando si parla del martirio di San Timoteo, si dice che a un certo punto San Timoteo udì la voce degli angeli che lo confortavano con queste parole: alza il capo e pensa al cielo che ti attende. Pensate, San Timoteo, mentre moriva, sentì questa voce: guarda al cielo, ce la devi fare, no? A morire da santo, grazie a Dio, col martirio che lo fece volare direttamente alla destra di Dio. Sappiamo che il Signore ci ha detto: non spetta a me decidere chi è che deve stare alla destra e alla sinistra, spetta soltanto al Padre mio. Più o meno però si dice, insomma, che in qualche modo i martiri stanno alla destra, perché sono quelli che, morti martiri, sono i più simili a Gesù, che è morto come il re di tutti i martiri. Diciamo che il cielo ci è stato riaperto dal Signore, però, e questa è una grande atrocità, non tutti noi varchiamo la soglia giusta, non tutti di noi arriviamo al cielo. Questo ce l'ha mostrato con chiarezza la Madonna a Fatima. Siamo nel mese della Madonna di Fatima, che ci siamo appena, la solennità che ci siamo appena lasciati alle spalle, la Madonna di Fatima. E lì la Madonna ha fatto vedere che tanti di noi vanno perduti. Perché? Perché viviamo da peccatori, perché viviamo sempre più lontani da Dio, senza fede e quindi senza speranza, e quel che è peggio, senza carità. Nel Vangelo di San Matteo, vedete, al capitolo 7, si leggono queste parole: per la porta stretta e per la via aspra che conduce al cielo, sforzatevi di entrare per la porta stretta e per la via aspra. E qui dobbiamo considerare questo, che noi siamo disposti a avere i beni di questo mondo pagandoli anche molto molto chiaramente. È molto, molto pesantemente, direi. Immaginiamo le persone, per esempio, che comprano, per dire, no, una grande macchina, oppure addirittura, no, questi beni di lusso, no? Oggi si dice così, il lusso. Noi italiani siamo specializzati nel produrre beni di lusso, dagli yacht che costano milioni di euro. Pensate un po', cari amici, no? Quanti di noi stentano a sbarcare il lunario? Tanti padri di famiglia che si trovano in difficoltà economiche, altri che hanno subito le separazioni e che sono spogliati dalla giustizia umana dei loro beni e quindi si trovano in mezzo a una strada, a dormire in macchina. Molti sono poveri in mezzo a tanti ricchi, un po' come il povero Lazzaro e il ricco e i ricchi e i puloni. Siamo disposti a pagare cifre da capogiro per dimore di lusso, per barche di lusso, per automobili di lusso, insomma, il lusso. Siamo disposti a sborsare tanto denaro, che è energia, che è anche un'energia ingiusta. Il Signore ce lo diceva: con l'ingiusta ricchezza compratevi i beni del cielo, ecco, non quelli della terra. Però tanti di noi fanno tutto il contrario, facciamo tutto il contrario, cerchiamo di accaparrarci dei beni di lusso per godere di questi beni di lusso. È un grande inganno, ecco, del mondo. E poi vorremmo andare in paradiso a godere la visione di Dio, che non è fugace, effimera, è temporanea come il godimento dei beni terreni. No, vorremmo godere Dio in eterno gratis. Questo ci insegna oggi San Pio, no? Con questo insegnamento del desiderare il cielo, di desiderare il cielo per andare a vedere, a godere Dio, no? E questa è la nostra stoltezza. Cioè, noi vorremmo avere un bene infinito da godere per un'infinità di secoli, e quando dico queste parole non sappiamo bene quello che diciamo, perché noi abbiamo un'idea dell'infinito potenziale, ma no, non abbiamo un'idea dell'infinito attuale, no? Posto in atto. Noi Dio non lo vediamo ancora. Poi lo vedremo così come egli è, ma fin tanto che viviamo, come sta scritto anche nell'Antico Testamento, no? Chi vede Dio non può vivere, no? Nessuno può vedere Dio e rimanere vivo, dice l'Antico Testamento. Però l'infinito potenziale, questo è un concetto che noi abbiamo, qualcosa che non finisce mai, qualcosa che come lo spazio. E qui bisogna aprire, lo dico come inciso, no? Se noi guardiamo il cielo, cari amici, se noi guardiamo il cielo, che cosa vediamo durante la notte? Una trapunta di stelle meravigliose, tant'è vero che il firmamento proprio è la firma più autentica di Dio, no? Come dice anche il salmista, no? Una trapunta di stelle su un cielo nero, come fossero dei diamanti su un velluto nero. E allora la curiosità che ha avuto sempre l'uomo è dire: ma che cosa sto guardando? Che cosa vedono i miei occhi? Dove finisce il cielo? C'è un limite? C'è una frontiera? C'è qualche cosa, o è infinito, ma non può essere perché è una cosa creata, no? Quindi non può avere l'infinità di Dio. È sempre un qualcosa che per noi diventa un mistero, ecco. E allora, queste domande, vedete, non se le fanno soltanto le persone, diciamo, comuni, se le sono fatte anche gli scienziati. E hanno iniziato a guardare il cielo con degli strumenti sempre più potenti. E allora alla domanda: ma lo spazio-tempo, è finito o non finisce, non diciamo infinito, o è illimitato, cioè ce l'ha un limite, perché infinito è solo Dio. Parliamo di illimitatezza, c'è un limite, c'è una sorta di cartello che dice qui finisce il cielo fisico? Non da poco, non, anzi non da molto tempo che gli scienziati hanno visto che non c'è visibile alcun limite. Che cosa succede a un certo punto? Succede che tutto quello che vediamo, stelle, galassie, ammassi di galassie, stelle di neutroni, tutte nebulose, tutte le cose più belle che ci offre la visione del cielo, a un certo punto diventano sempre più flebili, sempre più, tecnicamente si dice, il loro spettro va verso il rosso, cioè le vediamo arrossate, non vediamo più una galassia con il colore che ha la nostra galassia o le galassie vicine, che pure distano milioni di anni luce da noi. A un certo punto, quando si parla di 13 miliardi di anni luce, eccetera, eccetera, queste galassie appaiono come dei punti rossastri e poi più nulla, più nulla. Non vediamo più nulla. E dove sono andate? Ci sono, le galassie ci sono, ma non le vediamo più. Per quale motivo? Perché esiste un orizzonte cosmologico. Questa è una scoperta non antica, recentissima. Pochi anni abbiamo conosciuto che esiste un orizzonte cosmico al di là del quale non vediamo più nulla ed è un orizzonte che noi non raggiungeremo mai, mai. Questo Dio ha creato per lui. Questa è la creazione per lui. Fin lì arriva l'orgoglio delle tue onde, dice, no? Si dice nel libro di Giobbe, e non andrai oltre l'orizzonte cosmologico. Significa che c'è un universo dall'altra parte che noi non riusciremo mai a vedere, anzi, quelle galassie che adesso vediamo sul bordo sono come quelle navi, no, che spariscono all'orizzonte. Che succede quando vediamo che una nave parte e la seguiamo con gli occhi fino a quando la vediamo sparire dietro l'orizzonte? Questa linea che dimostra pure che la Terra è una sfera, no? Che la Terra è rotonda. Vediamo sparire la nave, la vediamo sparire pian piano, alla fine vediamo soltanto il comignolo, poi non vediamo neanche più il comignolo, la nave è sparita dietro l'orizzonte. È finita la nave? No, sta dall'altra parte. Ma noi, per esempio, a nuoto non la raggiungeremo mai. Questo è il concetto che Dio ha inserito nel nostro cuore per farci intuire la sua infinità, la sua onnipotenza. Quindi, cari amici, come dice giustamente il Vangelo di San Matteo, sforzatevi di passare per la porta stretta e per la via che è angusta, dice il Signore, no? Quanto è stretta la via e quanti pochi la percorrono. E in questo caso, vedete, veramente riusciamo a capire qual è la nostra reale condizione. L'ultima cosa che vi voglio dire è sempre qualcosa che riguarda San Massimiliano, però questa volta, che si logorava di apostolato, un lavoro senza tregua, senza riposo. Lui diceva a chi gli diceva, lo vedevano, no, spossato, proprio distrutto, dicevo, dal lavoro di apostolo, apostolato per l'Immacolata, questo folle dell'Immacolata, a chi gli dicevo: ma guarda, riposati un poco perché stai veramente superando le tue forze. Pensate che San Massimiliano viveva con un solo polmone, no? L'altro respirava con un solo polmone, carino, basta dirvi questo. E lui rispondeva così: no, non è necessario risparmiarsi, mi riposerò in paradiso. E questo dimostra che anche lui, come San Pio, come questi altri santi che vi ho citato, soprattutto colpisce, no, San Leonardo da Porto Maurizio, che diceva: io bramo di morire per vivere con Maria. Ottenetevi la grazia di morire adesso su questo pulpito, voglio andare a vedere Maria. Allora, cari amici, per questa settimana le nostre orme si fermano qui. Vi rimando naturalmente fra 7 giorni, sempre sulle orme di San Pio. Ave Maria.